Orizzonti Magazine, il confronto con la parola, con Carlo Legnani.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti. Oggi 13 gennaio, lunedì 13, e sono lieto di essere qui ai microfoni. Sono qui con Giancarlo e ovviamente
buongiorno.
Accogliamo come ogni lunedì il nostro prevosto Don Giuseppe.
Buongiorno a tutti e buon anno, perché è il primo incontro.
Ecco, volevo dire proprio questo, cogliamo l'occasione, il primo incontro che facciamo al confronto, e quindi davvero buon anno a tutti, a lei soprattutto, Don.
Certo, grazie.
E soprattutto con la presenza di Carlo.
E con la presenza di Carlo.
Perché l'ultima volta era in crisi.
Grazie che sono qui davvero oggi, sono davvero molto lieto. Perché poi dopo le feste, abbiamo passato tutte le feste, da Natale a oggi. Se volessimo fare un bilancio, poi lo chiederemo a lei da Natale in poi. Ma poi è arrivata l'Epifania e lei ha detto che non è vero che le porta via tutte. Invece ha portato via ormai tutte le feste, ha lasciato un ricordo.
No, assolutamente no. Anzi, quando faccio l'augurio del buon anno, dico sempre buon Natale, buon anno, perché è nella luce del Natale di Cristo che nasce un nuovo anno. E quindi è proprio vero che non si porta via nulla, anzi tutto rimane, perché ci viene donato questo nuovo tempo come tempo di grazia. E quindi assolutamente smentisco subito questo brutto proverbio, perché l'Epifania è proprio la manifestazione. Noi adesso, accompagnati dalla liturgia ambrosiana, in queste domeniche, da ieri fino alla Quaresima, sono tutte domeniche dell'Epifania, di altre epifanie, cioè di altre manifestazioni. Come dice il prefazio della messa dell'Epifania, a cominciare dalla nascita di Cristo, prima Epifania, ecco una seconda Epifania, quando si vede che questo bambino che è nato e tutti i popoli rappresentati dai magi vengono ad adorarlo. Ecco la seconda Epifania. La terza Epifania, quella che abbiamo celebrato ieri nel battesimo di Gesù, è il Figlio di Dio, l'amatissimo del Padre. La quarta Epifania sarà quella che ascolteremo nel Vangelo di domenica prossima, di Gesù che si manifesta col primo segno a Cana di Galilea. E per arrivare alla quinta Epifania, come Sant'Ambrogio anche la ricorda nel suo inno, che è la moltiplicazione dei pani. Quindi ogni pagina evangelica è un'Epifania.
Ecco, quindi l'Epifania lei ci ha portato già molto avanti, partendo dalla mangiatoia. L'Epifania in sostanza è come se ci portasse dalla mangiatoia alla croce.
Bravissimo. Tanto è vero che noi milanesi, non siamo romani, a parte che non mi piace questa parolina che si usa, pasquetta, perché non c'è una pasquetta. Noi milanesi, la pasquetta, se così proprio volevamo chiamarla, non è il lunedì dell'angelo, ma è l'Epifania, perché la nostra tradizione ambrosiana antica ha sempre annunciato la Pasqua. Adesso dopo il concilio anche i romani l'annunciano all'Epifania. E il proverbio dice a Pasqueta un'ureta di luce.
A Pasqueta un'ureta, è vero.
Quindi alla prova, questa volta mi aggancio io alla sapienza popolare, che è la Pasquetta. Per cui l'Epifania da una parte guarda alla mangiatoia, dove questo viene deposto Gesù, che regna proprio da questa mangiatoia, ma dall'altra già guarda alla croce e al sepolcro.
E qui è per quello che all'Epifania viene annunciato il giorno in cui si ricorda la resurrezione,
la Pasqua.
Ecco.
Di per sé anticamente era per dire ai catecumeni: ragazzi, svegliatevi, aspettate, la Pasqua è il 20, quest'anno è il 20 di aprile, 40 giorni prima inizia la Quaresima, comincia il cammino.
Ecco, lei quando ha detto che ha fatto gli auguri, li ha fatti infatti alla notte di Capodanno, alla messa del Te Deum, devo dire. E io ho preso un appunto, non so se riesco a leggere, dicevo prima a Giancarlo, mentre lei le portava queste tre domande durante l'omelia del Te Deum. Come ci coglierà la fine di quest'anno? Ci coglierà l'inizio di questo anno tra auguri e notizie di cui siamo anche stufi di risentirle tante volte, ma tu, io, noi tutti saremo capaci di adorare, saper capire, saper benedire. Ecco, ma a proposito di questo vorrei mandare, chiediamo alla regia se ci manda, sono 3 minuti di registrazione, Don, se mette la cuffia ascoltiamole bene.
Che bello se cogliamo dalla lettura profetica del Libro dei Numeri quell'invito della parola di Dio: voi benedirete così. Sì, riceveremo il gesto della solenne benedizione eucaristica, ma perché non rimanga qui questa benedizione tra queste mura della nostra chiesa, ma esca ed entri nelle nostre case, perché noi vogliamo davvero benedire nel senso proprio più semplice della parola, dire bene di tutti, di tutti. Troppe volte creiamo quella brutta contrapposizione tra noi e loro. Vogliamo essere, in nome di Dio che ci benedice, portatori di una benedizione per tutti. E io, che sono l'ultimo venuto in mezzo a voi, sento davvero di benedire Saronno. Benedico questa città con le sue anche istituzioni che questa sera sono qui e la rappresentano, e ringrazio di cuore. Benedico le 6 parrocchie di questa nostra amata comunità pastorale. Benedico, perché l'ho sentito dire anche da voi molte volte, in benedizione Don Claudio, suora Annunciata, che proprio in questo anno ci hanno lasciato. Benedico i parroci. Sì, Saronno in meno di 20 anni, soprattutto questa parrocchia, ha visto ben 5 parroci. Troppi. Troppi movimenti. Saranno bisogno anche di un cammino, a questo punto anche calmo, pacato. Benedico i preti, ad uno, permettetemi tre ricordi, Don Luca, che tra qualche giorno compirà un numero tondo dei suoi anni, 40, segno di una pienezza. Benedico Don Angelo Centemeri, che in questo anno, assieme a Don Attilio Cavalli, ricorderà i 70 anni della sua ordinazione sacerdotale. Benedico Don Federico, che è stato prezioso vicario parrocchiale in mezzo ai nostri giovani, che quest'anno celebra il suo 25esimo. Benedico i consacrati e le consacrate di questa nostra città, ricca di questo segno profetico della vita consacrata. Benedico tutto il santo popolo di Dio, ad uno, e il gesto della benedizione alle famiglie, un po' compiuto nell'anno che si chiude, un po' lo faremo a Pasqua, un po' nel Natale del prossimo anno, vuole essere proprio il segno che dice questa benedizione di Dio che ci raggiunge ad uno nella nostra casa.
Ci abbiamo tenuto a farla riascoltare perché questa benedizione così bella dell'ultimo dell'anno, che magari non tutti potevano essere all'ascolto, ed era la messa del Te Deum, ringraziamento.
Certo, io sento proprio in questo momento di ringraziare davvero il Signore. Ha detto sono l'ultimo arrivato, però sento davvero che Saronno è davvero questa benedizione del Signore che mi accompagna. È davvero questa benedizione del Signore che mi accompagna, per cui ringrazio e lodo il Signore. E poi la benedizione non può che diventare concreta, e davanti a questo gesto del benedire, ecco che arrivano questi volti concreti che appunto ricordavo. Alcuni sono già nella Gerusalemme celeste, altri invece sono qui in cammino insieme. Ecco, tutto è dono di Dio affidato a noi, ed è bello accoglierlo così. E io sento in questo momento davvero che questo Saronno non è solo una nuova destinazione per me. Saronno in questo momento diventa davvero per me il dono che il Signore mi sta facendo e che di giorno in giorno si svela per quello che è.
E quelli che non si sentivano nelle condizioni di ringraziare Dio per l'anno trascorso, perché magari non è stato un anno favorevole, ma addirittura è stato sfavorevole, a quelli cosa possiamo dire, Don?
Possiamo dire di... Beh, se dovessimo guardare... Io dico sempre di guardare a Gesù, anzitutto. Se dovessimo guardare un po' la sua vita, da come l'ha iniziata e come l'ha conclusa, è davvero stato uno sfavorito. Sfavorito per come è nato, sfavorito per come muore. Ecco, ma se guardiamo Gesù, che diventa davvero lui la nostra speranza, la speranza l'ha spiegato il Papa molto bene sabato, virtù vuol dire forza, lui ci diventa la nostra forza anche in quei momenti. Allora, se vedo che anche lui è stato uno svantaggiato, però viene proprio a dirci condivido tutto della vita, allora io dico anche a chi non si sente in questo momento di poter dire grazie al Signore, guarda che il Signore non ti ha abbandonato, guarda che il Signore continua ad esserti vicino. Certo, non come uno che ha una bacchetta magica, ma come uno che cammina con te a fianco.
Giancarlo, cosa puoi chiedere al Don?
A questo proposito niente, mi hai spiazzato con tutte queste novità, perché lui inventa, inventa la trasmissione. No, non lo so, tu, cioè, quando parliamo di queste cose pensiamo sempre alle persone che soffrono,
e certo,
per delle sofferenze fisiche.
Soprattutto loro.
Sì, ma io penso anche a persone che possono soffrire perché non riescono a capire e ad apprezzare la parola che, per esempio, Don Giuseppe ci dice, ci commenta anche ci invita ad ascoltare. Cioè, ieri, per esempio, parlava della vicinanza. La vicinanza, altre volte ci ha parlato con molta enfasi dell'amore di Dio, e fra l'altro non che noi dobbiamo amare, ma soprattutto che Lui ama noi. Ecco, io chiedo anche, ma c'è chi soffre perché non riesce a capire questo? Non riesce a capire, lei ha detto più volte, io entro, vedo il crocifisso con le braccia aperte che mi accoglie, e quelli che entrano e vedono il crocifisso con le braccia aperte che non gli dice niente, quella è una sofferenza. E quelli che soffrono questo, cosa dice lei?
Indubbiamente. Allora, quelli che soffrono, tutto perché bisogna dire che, non dimenticarlo mai, cioè avere il dono della fede, che è grazia sempre, no? E che ci dà anche, da un certo punto di vista, un compito, che è quello di testimoniare con gioia tutto questo. Noi cristiani dobbiamo testimoniare questa gioia, questa speranza che sostiene e accompagna la nostra vita, perché anche fratelli e sorelle che magari non hanno questo sguardo, no? non avvertono questa vicinanza di Dio, non avvertono questo amore di Dio per loro, ma possono anche interrogarsi magari incontrando qualcuno che te lo mostra non con le parole, te lo mostra con la vita. Ti dice, guarda che è Lui il senso della mia vita, è Lui che la riempie e che le dà pienezza e gioia. Vicini, perché possono cogliere la vicinanza di Dio, dobbiamo noi farci vicini a loro. Perché possono cogliere l'amore di Dio, dobbiamo noi amare loro. E fare tutto questo con il sorriso, con la gioia. noi dobbiamo mostrare, non a parole, ma appunto con la vita, perché Gesù non è una parola, Gesù si è fatto carne, questa parola si è fatta carne, abbiamo contemplato in questo Natale.
Ma io mi metto invece nei panni di quelli che sono in questa condizione. Ieri lei diceva, oggi è una bella giornata, è un'altra epifania, come ha detto anche poco fa, perché ci trasmette la vicinanza. E ieri per me è stata una doccia fredda invece, perché il battesimo di Gesù, e lei ha fatto una domanda che ha messo in crisi, penso, parecchia gente, mi ha messo in crisi, dice, ma vi ricordate quando siete stati battezzati? Festeggiate il vostro giorno del battesimo. Ecco, allora, quello è come se fosse stato un atterraggio molto duro. Siamo passati dalla poesia del Natale, dove tutti abbiamo pensato di essere diventati più buoni, di aver risolto tutti i nostri problemi, e di fronte a una domanda del genere, ma cosa hai fatto del tuo battesimo? Ti ricordi che sei stato battezzato? Hai testimoniato, ecco, testimoniato. E ci accorgiamo, guardando la nostra vita, che magari testimoniato non l'abbiamo, e forse non abbiamo nemmeno il coraggio di farlo ancora adesso, pur vedendo i risultati negativi della nostra mancata testimonianza.
Sì.
E in queste condizioni io dico, non c'è niente da essere contenti.
No, Giancarlo, non bisogna mai essere con questi chiaroscuri, no? O tutto nero o tutto bianco. No?
Infatti,
bisogna proprio imparare.
La domanda era, cosa dice alle persone che si trovano in queste condizioni?
E comincia oggi. Vallo a cercare questo battesimo, festeggialo questo battesimo. Questa mattina mi ha fermato una persona e mi ha detto, io sono stato battezzato in questo giorno qui. E mi ha fatto vedere la foto di quando... Ancora una bella foto di quelle in bianco e nero dei tempi che furono, no? Con il giorno del suo battesimo, e lo ricordavano. Voglio cercare anche tu il tuo battesimo, festeggialo e parti davvero da lì, sottolineando fortissimamente il dono rispetto alla risposta. La nostra risposta è sempre insufficiente. La nostra risposta di fronte a un dono così grande, noi dobbiamo forse capire che niente ci è dovuto, tutto ci è donato, a partire dalla vita, no? E se noi scopriamo che la vita è un dono che mi accompagna, che mi sostiene, poi tutto parte da qui davvero.
Anch'io mi sono posto qualche domanda sul battesimo del Signore, perché anche il Papa ci ha invitato a festeggiarlo, ha detto come fosse un compleanno. Ecco, però non lo sappiamo la data, perché noi l'abbiamo subito, tra virgolette,
c'è un battesimo. C'è un registro di battesimo, dove c'è segnato, carissimo Carlo.
Andiamo a cercare la data.
Certamente.
Se vogliamo festeggiare.
Il registro è una... Anzi, io dico di più. Tu hai fatto il padino a qualcuno, tu?
Penso di sì.
Penso, mamma mia. E tu?
A qualche...
Credo, forse.
Mamma mia. E tu? Dovete, chi è padrino e madrina ha l'obbligo, io dico sempre così, di ricordare il proprio figlioccio, la propria figlioccia, il giorno di quel battesimo lì, con un regalo. Allora un ragazzo anche crescendo, no? E lo si festeggia, io festeggio l'onomastico, festeggio il compleanno, festeggio l'anniversario del battesimo.
Però volevo accodarmi a quanto ha chiesto il Giancarlo e dire, forse a noi è riuscito difficile considerare, cioè prendere, dare il giusto valore al battesimo che abbiamo avuto, che abbiamo ricevuto, che è un dono, e probabilmente ancora oggi non si riesce forse a considerarlo così.
Ecco, però bisogna dire, io parto invece da qui, parti dalla tua mamma e dal tuo papà che ti hanno fatto il dono della vita, sono stati il tramite attraverso cui Domine Dio si è servito per donarti la vita, e ti hanno voluto anche donare la fede, cioè non solo la vita, ma il perché, il senso e il significato. Questo l'hanno fatto con forza. Sicuramente in passato c'era una convinzione forte che spingeva i nostri genitori a portare i figli al fonte battesimale. Partiamo da qui, partiamo, sottolineiamo questo aspetto. Certo, noi oggi non dobbiamo battezzare perché si è sempre fatto così. Quando insegnavo, nel secolo scorso ormai, in collegio, no? E qualche volta i miei alunni dicevano, però i miei genitori hanno sbagliato a battezzarmi da piccolino perché hanno... Allora io dicevo loro, guarda che tante cose tu le hai imparate perché loro hanno cercato sempre di trasmetterti quello che c'era di buono, di bello, di significativo nella vita. E poi aggiungevo, se i tuoi genitori ti hanno battezzato e poi dopo il battesimo, in nome del battesimo, hanno cercato davvero di aiutarti a scoprire la bellezza della vita cristiana, ringraziali. Adesso magari senti di non essere più su questa linea, però loro hanno cercato di comunicarti ciò che di bello, di vero, dava senso alla loro vita. Se i tuoi genitori invece ti hanno solo battezzato per fare una bella festa, perché era un'usanza, e poi basta, e forse hai ragione in questo momento di lamentarti di una scelta che hanno fatto alla quale non sono stati coerenti loro però su di te.
E poi mi sono sempre chiesto perché Gesù si è messo, è entrato anche lui nel Giordano dal Battista a farsi battezzare, che lui non aveva bisogno.
Certamente, infatti lui è entrato a santificare l'acqua, mentre da noi l'acqua lava il peccato. Lui è entrato, no? E a creare quella fonte d'acqua viva che può davvero riscattare noi tutti.
Perché anche il Battista era incerto se
allora ci sono, o no. Ci sono tre battesimi, ok? Allora, il primo battesimo è quello di Giovanni il Battista. È sostanzialmente un gesto penitenziale di buona volontà sul versante nostro. Mi impegno, come quando inizia la quaresima e vado a mettere sul mio capo le ceneri, ma quelle ceneri non mi cambiano la vita, è semplicemente dico, inizia la quaresima, faccio un passo di buona volontà. Poi c'è l'Epifania di Gesù, è tutto santo, è immacolato, è l'immacolato per eccellenza, lui, ed entra a santificare quest'acqua, tanto è vero che il padre che lo vede lì in fila con i peccatori dice bravo figlio mio, è proprio così che si fa, andando ad essere vicino a questi peccatori, a dirgli quanto io li amo, quanto io li voglio bene, no? Non giudicandoli ma donandogli questa vicinanza, appunto come ieri. Terzo invece battesimo è il nostro, che è un sacramento. Cosa vuol dire che è un sacramento? Non è una cosa che facciamo noi. Questa trasmissione la facciamo noi tre. Ma noi tre che prima eravamo presenti alla Santa Messa, non abbiamo fatto noi la Messa, né tantomeno io che ero sull'altare, ma Cristo si è servito di noi per rendersi presente nel sacramento eucaristico e così nel battesimo Cristo, con una sua azione potente di salvezza, ci toglie la macchia del peccato originale e toglie ogni altro peccato se lo si riceve da adulti e soprattutto ci rende figli di Dio.
Beh, stamattina mi sono fatto un'altra domanda, visto che eravamo a messa, ha detto giustamente, sul colore liturgico. Sembra una domanda banale, ma forse non lo è. Almeno per me vorrei capire perché ieri era bianco, oggi verde.
Ieri era bianco perché era la festa di Gesù, la festa grande, eccetera. Il rosso viene quando noi sottolineiamo di più il riferimento alla croce, all'Eucaristia, al martirio, al dono della vita, al dono dello Spirito. Il viola sottolinea l'aspetto più penitenziale, l'avvento, la quaresima, i defunti. Il verde invece ricorda di più, nella liturgia romana si chiama di un tempo ordinario, di un tempo che non ha più, come ho detto nel prefazio di oggi, è trascorso il giorno della solenne celebrazione. Entriamo nella ferialità, entriamo nella quotidianità.
Ecco, anche questo è giusto dare il giusto valore, non è che il prete si alza al mattino e dice oggi mi vesto in bianco, in verde o in rosso.
Ogni colore liturgico ha indubbiamente il suo perché e il suo significato.
Giancarlo, vuoi aggiungere?
No, non ho nulla da aggiungere, sono sempre colpito da quello che dice e da come lo dice e da, ci sono cose che lei coglie che io non coglierò mai, però vabbè, qui purtroppo è la differenza. No, quello che invece c'era un passaggio sul Giubileo, per esempio, dove ci aiuta anche in questo. Il Papa diceva che tutti i sabati vuole, mi sembra,
un'udienza
giubilare nella quale far vedere un aspetto della speranza. E sabato scorso l'aspetto era il ricominciare. Ecco, questo è, lo vedo come un messaggio di fiducia, ecco, che si può e che si deve ricominciare sempre. Rimane sempre interrogativo, ma uno che riesce a ricominciare del suo passato, cosa ne fa?
Guarda, se c'è uno che deve ricominciare a Saronno, è sottoscritto.
Ma
ha dovuto ricominciare, no? Concretamente, no? A conoscere le persone, quindi capisci che sono veramente in una ripartenza. Quindi, e la vita, se ci pensate bene, è fatta di continue ripartenze. Pensateci bene, per cui è tutto sommato ritorno proprio a Saronno, dove nel 1980 ci fu una partenza forte nella mia vita, la partenza del seminario maggiore della teologia, no? E dove io anche a Saronno ho legato un momento forte e potente della mia esistenza, che ricordo in benedizione, proprio lì, in quel seminario lì. Ok? Quindi la vita è fatta davvero di continue ripartenze. Ora, la sottolineatura del Giubileo è proprio questa. Non sei solo tu che devi ripartire, far la fatica, ma il Signore ti accompagna, ti è vicino, ti vuole bene. E se anche devo ripartire magari dalla mia fragilità, dall'accorgermi che forse non ho pienamente corrisposto ai suoi doni, e questo è il nostro peccato, il Signore continua ad essermi vicino con amore, ad accompagnare il mio cammino. Non è lì a dire: hai visto che non ce l'hai fatta un'altra volta? No, è lì a ripetermi quelle parole là, quelle che ha detto a Gesù sul fiume Giordano e che sulle acque del mio battesimo ha detto per la prima volta, e non si stanca di ripetermi: tu, proprio tu, lo dice di me, di te Giancarlo, di te Carlo, dice di noi tutti, no? Tu sei mio figlio. Ti amo, ti voglio bene, mi piaci. E questa è la lieta notizia del Vangelo.
Sull'interpretazione della parola, mi faccio anch'io qualche domanda, Giancarlo. L'interpretazione da parte di Don Giuseppe e la nostra interpretazione della parola. Io credo che il prete il Vangelo lo vive. Io forse lo ascolto e non so fin dove.
Diciamo che tutti dobbiamo partire dall'ascolto, tutti, ok? Tutti dobbiamo ripartire ogni giorno per dare concretezza, come il Verbo si è fatto carne, anch'io questa parola gli devo dare carne, concretezza, testimonianza di vita. Poi io per primo mi accorgo del mio fallimento. Il peccato nella Bibbia è proprio il fallimento, no? È il mancare il bersaglio, non ho fatto centro, mi viene incontro con la sua misericordia. Ecco, cioè, se noi non dobbiamo stare lì, quello là è il nostro avversario, ha tutto l'interesse, no? A dirci continuamente: guarda che sei inadatto, guarda che non ce la fai. Ma io sento che un altro è il Padre, donandomi il suo spirito, che mi rende simile a Gesù, continua a ridirmi: no Giuseppe, so che hai sbagliato, so che sei un peccatore, ma tu sei mio figlio, ti amo, mi piaci.
Cerchiamo di far tesoro della forza che ci trasmette il nostro
Don Giuseppe. Sicuramente, Don Giuseppe trasmette forza e convinzione.
Esatto.
Il problema è in noi di riuscire a capirla e a praticarla, ecco, questo è difficile.
Bene. Lascia fare la grazia di Dio, lascia fare lo Spirito Santo.
Siamo al termine, grazie donne, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buon proseguimento.